Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Legalizziamo la marijuana, cantavano Bob Marley e Peter Tosh negli anni 70. Una realtà, quella di questa canzone, che ci dimostra come sono ormai decenni che si trascina il dibattito sulla possibile legalizzazione di quelle che vengono chiamate le droghe leggere. Anche in Italia, ormai nel 2014, un disegno di legge del senatore del PD Manconi sulla legalizzazione della cannabis e anche le recenti decisioni che sono arrivate dall'America Latina, dall'Uruguay e poi dagli stati americani di Colorado e Washington dall'altra hanno riaperto questo annoso dibattito. Il principale argomento in favore della legalizzazione sembra essere quello avanzato tra gli altri qui in Italia da Roberto Saviano, che la considera il male minore se si vuole combattere efficacemente il narcotraffico. Ma sarà vero che l'unico modo per battere le narcomafie consiste nel legalizzare la droga partendo dalla cannabis? E sarà vero che esiste una netta differenza tra le droghe che alcuni considerano leggere e quelle che invece gli stessi considerano pesanti? Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Silvio Anelli in console, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis in regia. Fabio Colagrande al microfono e saluto subito il primo ospite che è in diretta con noi per questa puntata di Al di là della notizia, il professor Giovanni Serpelloni, medico, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Professore, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Dunque, abbiamo detto un dibattito che si trascina da decenni e abbiamo citato un parere tra i tanti, un parere che trova molte persone d'accordo, e cioè davvero la liberalizzazione delle droghe leggere, in particolare della cannabis, sarebbe un colpo importante contro il narcotraffico. Le chiedo subito, ovviamente, anche visto il suo ruolo istituzionale, il suo parere su questo nuovo dibattito e soprattutto su questa ragione che si dà per la bontà della liberalizzazione.
Ma guardi, bisogna essere molto concreti e basarsi molto anche sulle evidenze scientifiche per dare giudizi a questo livello qui. È un'illusione, per parlare in termini semplici, che legalizzando e liberalizzando, che sono due cose diverse, comunque legalizzando la cannabis si possa creare e mettere in difficoltà, creare delle difficoltà appunto alle organizzazioni criminali. Questo perché se andiamo a vedere quant'è anche in termini di quote, quindi ragionando in termini molto cinici, il mercato della cannabis rispetto a quello che può essere gli introiti derivanti da eroina, cocaina, metanfetamina e altre 300 nuove droghe che ormai sono presenti in internet, è irrisorio da questo punto di vista. Quindi si tratterebbe di legalizzare una cosa che non comporta, come è stato dimostrato anche con studi fatti negli Stati Uniti, proprio in quei paesi dove c'è questa tendenza, in quegli stati dove c'è questa tendenza, che non comporta una messa in difficoltà delle organizzazioni criminali, e però comporta degli altri effetti collaterali molto più importanti, per esempio che aumentano i consumatori, aumenterebbero i consumatori come stanno aumentando in Colorado, come stanno e come aumenteranno negli altri stati in cui la cannabis verrà purtroppo in qualche modo legalizzata, e aumentando i consumatori aumenteranno tutti gli effetti collaterali legati all'uso di cannabis, in primis il fatto che molti adolescenti la utilizzeranno e quindi comprometteranno le loro funzioni cognitive, la loro maturazione cerebrale. Ci sono degli studi che hanno dimostrato che a distanza di 20 anni quelli che hanno usato e stanno usando cannabis prima di 18 anni hanno una perdita del quoziente intellettivo di 8 punti. Ora, se facciamo un po' di mente locale e tentiamo di capire che aumentando i consumatori aumenta la popolazione che perde il quoziente intellettivo, solo io, ma lo dice anche il capo del National Institute on Drug Abuse del governo americano, che è Nora Walker, che è una nuova scienziata, no, avremo una popolazione meno intelligente, avremo un aumento degli incidenti stradali droga correlati, avremo un aumento di incidenti professionali droga correlati, quindi quelli sul lavoro, avremo un aumento degli atti di violenza che sono sempre di più collegati alla droga, quindi dobbiamo fare i conti nel medio-lungo termine, non semplicemente nel breve termine, e nel medio-lungo termine le politiche di questo tipo qui non fanno né il bene della popolazione né il bene dell'individuo.
Professor Serpelloni, abbiamo letto in questi giorni sui quotidiani anche articoli che tendono a banalizzare l'effetto sulla salute della marijuana, sostenendo addirittura che non è più nociva di un bicchiere di vino. Cosa c'è dietro a queste posizioni? Possiamo parlare di lobby, come si dice in questi casi? Possiamo parlare di ignoranza?
Beh, si può parlare di tutte e due le cose, poi sa... Io ne so qualcosa perché chi parla contro la legalizzazione viene anche minacciato personalmente, viene tacciato di essere non scienziato, di non avere etica, eccetera, eccetera. Quindi vediamo che c'è veramente un'aggressione alle persone che si mettono in una condizione di contestare, di non voler accettare questa supinamente questa legalizzazione, questa normalizzazione di usare sostanze tossiche per il cervello, perché non dobbiamo dimenticarlo, queste sostanze sono neurotossiche per il cervello, soprattutto per il cervello delle persone minorenni. Ora, la lobby sicuramente c'è, perché? Perché c'è un interesse enorme e se andate a vedere che cosa succede anche in borsa su queste cose, ci sono delle lobby industriali, il Big Tobacco si è interessato, ma è interessato da anni a queste cose, perché? Perché è il cosiddetto oro verde, è il mercato del futuro. Se ci sono e ci saranno delle pressioni per legalizzare queste cose, tante persone lo utilizzeranno e si creeranno dei nuovi redditi sulla pelle della gente, però, e sulla pelle della gente va detto molto chiaramente, non è possibile accettare né eticamente né moralmente, ma neanche da un punto di vista economico-finanziario, una sfida di questo genere, quindi una scelta di questo genere, perché come è già successo per il tabacco, possiamo avere poi creare degli introiti sicuramente per lo Stato magari, perché ci si metteremo su delle tasse e poi far guadagnare anche tutta una serie di aziende private a questo livello qui, ma che cosa dovremo pagare poi per tamponare questi danni nel futuro, anche in termini economici, in termini di sanità pubblica? Il ministro Lorenzini si è espresso molto chiaramente anche su questo aspetto, io sono d'accordo con lei.
Giovanni Serpelloni, capo Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio, con noi in diretta su Radio Vaticana Italia. La distinzione, quella tra droghe leggere e quelle pesanti, c'è chi la vorrebbe togliere, c'è chi dice non è fondata da un punto di vista psicodinamico, perché dal leggero si passa facilmente al pesante, c'è chi considera la cannabis la porta d'introduzione. Lei è d'accordo?
Ma guardi, noi dobbiamo anche qui far abituare i nostri politici a ragionare in termini scientifici. Non c'è nessuna associazione o società scientifica, si è espressa anche la Società di Tossicologi Forensi Italiani qualche giorno fa, che utilizza ancora questa distinzione leggere e pesanti. Questa è una distinzione artefatta, fatta proprio per far percepire meno pericolose determinate sostanze, ma non è così. Ora, è vero che non tutti quelli che usano cannabis hanno un percorso evolutivo verso la dipendenza da cocaina e eroina, questo è senz'altro vero, ma ci sono dal 15 al 30% delle persone che sono cosiddette vulnerabili perché geneticamente determinate, cioè se provano queste sostanze, intanto ne sono più attratte, ma poi se le provano possono avere dei percorsi evolutivi verso dipendenze molto pesanti, quale appunto quella da cocaina ed eroina. Di leggero poi ormai non c'è più nulla, perché come ho detto più volte, ho scritto anche su giornali importanti quali l'Avvenire, la pianta normalmente è al 5-7% del principio attivo, ma noi abbiamo riscontri anche sul territorio italiano che queste piante sono state modificate per produrre principi attivi fino al 55%, quindi è come parlare, facevo un esempio che può capire diciamo anche chi non è un tecnico. Se parliamo di una birra che ha il 5% più o meno, dal 4-5% di principio alcolico, ma se la portiamo al 55% possiamo ancora pensare che sia una sostanza leggera? E poi ci sono tutta una serie di altri correlati, perché non è che varia solo la percentuale del principio attivo, ma vengono tolti degli altri principi attivi, come il cannabidiolo, che sarebbe proteggente, per esempio, per lo sviluppo di certe patologie importanti come la schizofrenia. E le piante vengono proprio violentate perché vengono coltivate in maniera intensiva. Pensate che queste piante naturalmente, normalmente fioriscono una volta all'anno. Con queste procedure arrivano a fare 6-7 cicli in un anno. Quindi sono prodotti assolutamente innaturali e che di leggero non hanno proprio più niente.
Professore, giustamente lei in apertura notava come qui si sta parlando di legalizzazione e non di liberalizzazione. Qual è la differenza?
Beh, la differenza sarebbe che la liberalizzazione è un mercato assolutamente aperto e quindi qualsiasi persona può fare qualsiasi cosa. La legalizzazione sarebbe invece una proposta, almeno quelle che sono sul tavolo, che questa cosa venga gestita dallo Stato, un po' come i tabacchi, un po' come l'alcol, no? Mettendo quindi delle regole che poi verrebbero comunque non rispettate, l'abbiamo visto anche in Olanda, io sono a Bruxelles sui tavoli europei e parliamo spesso con queste delegazioni che magari hanno dei punti di vista diversi da noi, ma sono in estrema difficoltà. Le organizzazioni criminali sono molto più flessibili e non rispettano nessuna regola rispetto a quello che potrebbe fare lo Stato. Chi potrà fermare il fatto che per esempio queste sostanze non vengano vendute ai minorenni? Lo Stato potrà venderle ai minorenni? E la quantità di principio attivo, la quantità di principio attivo che offrono le organizzazioni criminali è sempre più alta. Perché? Perché c'è una domanda. I consumatori vogliono sempre prodotti a più alta potenza. Questo potrà farlo anche lo Stato? Quindi capisce che è una cosa estremamente impossibile da gestire con un concorrente che sono le organizzazioni criminali, che potrà mettere in atto qualsiasi tipo di concorrenza, chiaramente non legittima, no? Per svilire quello che può essere l'offerta dello Stato, questo proprio in termini concreti.
Una risposta veloce per chiudere, professor Serpelloni, ai colleghi di Radio Città Futura. Ieri il senatore Manconi, abbiamo detto che ha scritto questo disegno di legge che è in discussione, ha detto: posso dire con serenità che nella storia dell'uomo non è morto mai nessuno per abuso di derivati della cannabis. Un suo commento, una sua risposta.
Beh, è manipolatoria questa comunicazione, perché non è vero, basta leggere, sicuramente il principio attivo è fumare cannabis, non ha una mortalità diretta come può avere la cocaina o come può avere soprattutto l'eroina, ma ha una mortalità correlata. Quanti incidenti stradali sono stati fatti e quanti morti abbiamo provocato con autisti che erano alla guida sotto l'effetto di cannabis? Cioè, ci sono pieni i giornali di queste cose. Quanti incidenti professionali su questo? E poi quanti di quelle persone che hanno cominciato con la cannabis sono morti poi per aver assunto oppiacei, perché indotti in questo comportamento dall'iniziale uso di cannabis? Quindi i conti bisogna farli molto bene, ma poi soprattutto, e concludo con questa cosa, guardate che non c'è una legge, non c'è una legalizzazione che potrà controllare il comportamento individuale. L'uso di sostanze sotto la piena responsabilità dell'individuo, che deve essere consapevole che utilizzando queste droghe danneggia se stesso e gli altri, e che non c'è e che non ne vale la pena proprio di andare a dare soldi alle mafie, perché anche un euro speso a comprare la cannabis è un euro che va a finanziare le mafie, le loro violenze e il terrorismo in ultima analisi. Allora l'individuo deve fare questo tipo di analisi, che è un'analisi di coscienza alla fine. I soldi li spendiamo nel fare la carità, magari, certo, che ne sarebbe molto bisogno.
Grazie davvero a Giovanni Serpelloni, medico, capo dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Buon lavoro, buona fine settimana, grazie.
Grazie a voi.
E saluto Antonello Vanni, educatore e scrittore. Ricordo il suo volume Adolescenti tra dipendenza e libertà, manuale di prevenzione per genitori, educatori e insegnanti della San Paolo, che è in linea con noi in questo momento. Vanni, buon pomeriggio, buon anno,
buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito. Saluto anche il professor Serpelloni, ma sei ancora in linea.
Comunque sì, avete insieme, siete due persone che possono darci una lettura diversa ma importante di questo tema. Droghe leggere, si riapre il dibattito sulla legalizzazione. Lei In questo momento dove si trova?
Io sono a casa sul Lago Maggiore.
E quindi ci può raccontare anche come educatore, come insegnante, non solo, anche perché lei ha una conoscenza diretta anche come studioso di bioetica di questi temi, che esperienza ha avuto per quanto riguarda il rapporto tra i giovani e le droghe leggere?
Sì, guardi, io volevo anche esprimere un appunto personale sotto forma di sdegno, se mi è concesso, sia come insegnante che come cittadino. Come insegnante, e qui entriamo anche un po' nell'argomento degli adolescenti, degli studenti, come insegnante perché mi viene chiesto quotidianamente di educare i giovani, di educarli alla salute, alla legalità, a comprendere un po' la pericolosità delle sostanze, dell'alcol, eccetera, e poi nello stesso tempo lo Stato, almeno in questa proposta di cui avete parlato, viene praticamente a dire la cosa opposta. Dunque io mi trovo in una posizione praticamente quasi schizofrenica, perché appunto mi viene chiesto di dire agli adolescenti che fa male, viene chiesto di fare delle attività di prevenzione che hanno anche un costo per lo Stato e quindi è un costo per tutti noi, e poi nello stesso tempo viene fatto passare un messaggio che è assolutamente contraddittorio. Ma anche come cittadino, io credo che in questo momento lo Stato, diciamo il governo, i politici dovrebbero occuparsi di problemi molto più importanti, prima di tutto il lavoro, le difficoltà delle aziende, le difficoltà concrete delle persone, e lasciare veramente all'ultimo posto questi, che sono problemi che riguardano una minoranza veramente, veramente insignificante. Io credo che le persone che fanno uso di cannabis, come diceva in un certo senso anche il professor Serpelloni, continueranno, hanno sempre continuato a fare uso di questo. Quindi credo che in questo momento i problemi importanti siano altri. Per quanto riguarda invece la mia esperienza nei confronti degli adolescenti e soprattutto lo studio di questa sostanza, io mi sono occupato della documentazione scientifica del libro di Claudio Risè, Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita. Il nostro obiettivo è stato quello di raccogliere una documentazione appunto scientifica aggiornata, quindi il problema non è un problema morale, non è un problema che riguarda la laicità piuttosto che le confessioni, ma è stato proprio quello di raccogliere un documento in cui venissero presentate in modo aggiornato quelli che sono i rischi a cui ci si espone nel momento in cui si fa uso di questa sostanza, ed è emerso un quadro veramente spaventoso: danni per il corpo, danni per la salute psichica, danni nell'ambito della carriera professionale piuttosto che della carriera scolastica. Tra l'altro volevo anche sottolineare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'anno scorso un allarme dicendo entro il 2020 un giovane su 5 soffrirà di disturbi mentali, ansia, depressione, tendenza al suicidio, psicosi, schizofrenia, disturbi della condotta, dipendenze. Io credo che di fronte a questo scenario, che tra l'altro è stato sottolineato anche dall'Associazione degli Psichiatri Italiani, con molta cautela ci si deve muovere su questi percorsi. Io credo che si debba promuovere nei giovani l'intelligenza, la creatività, l'acquisizione delle competenze. È questo che ha bisogno della nostra società in un momento di crisi. Non abbiamo bisogno di persone drogate, di persone in cui sia presente l'ottundimento mentale e dei sensi. Noi abbiamo bisogno di investire sulla qualità delle generazioni che seguiranno, e questo è l'unico modo per uscire dalla crisi. Dobbiamo credere in questo. Quindi credo che questo percorso e questi messaggi assolutamente banalizzanti sul discorso della cannabis vanno proprio in una direzione contraria.
Ecco, quali sono, visto che lei, come ci ricordava, in quel lavoro del professor Risè, Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita, ha curato in particolare i dati che riguardano i danni alla salute provocati dal consumo di marijuana, quali sono gli effetti collaterali legati all'uso della cannabis? Ce ne sono diversi, non è vero?
Certamente la cannabis è pericolosa per il corpo perché produce tumori all'apparato respiratorio. Tra l'altro proprio in questi giorni è stato sottolineato che i tumori prodotti dalla cannabis sono molto superiori a quelli prodotti dal fumo di nicotina, alla gola, all'apparato digerente, i disturbi all'apparato cardiocircolatorio. Giustamente il professor Serpelloni faceva notare che la comunicazione riguardo alla mortalità della cannabis è appunto manipolata. Personalmente io ho raccolto addirittura dei referti di coroner soprattutto inglesi, che hanno dimostrato che le persone che avevano fatto di uso di quella sostanza erano morti per infarto dovutamente a quella sostanza. In particolare negli adolescenti il pericolo è quello di un infarto al cervelletto, quindi una specifica parte del cervello sottoposta alle turbe della pressione dovuta al consumo di questa sostanza. Per quanto riguarda effetti, come diceva lei, collaterali, io volevo ribadire prima di tutto che la cannabis non è una droga leggera e quindi questo, che è anche un termine che sta comparendo nei media in questi giorni, è assolutamente fuorviante. La cannabis non è una droga leggera e lo ha detto l'Istituto Superiore di Sanità nel 2003 in un documento che è stato fatto circolare pubblicamente. Però tra gli effetti collaterali ci sono quelli dovuti anche al fatto che la cannabis, a differenza di quello che si dice, non è affatto una droga rilassante, euforica, certamente è anche questo, ma sulla base delle proporzioni dei diversi principi attivi, che sono almeno due quelli importanti, in realtà la cannabis è una sostanza che ha un effetto di tipo allucinatorio. Questo vuol dire che alcune forme, ad esempio di violenza giovanile, il bullismo, la distruzione degli stadi, spesso sono dovute al consumo di cannabis. Ricordo l'episodio di Catania in cui era morto l'ispettore Raciti. Alla fine, dopo che avevano fatto le perquisizioni, avevano trovato i numerosi panetti di marijuana posseduti da questi vandali che avevano distrutto tutto. E questo è un altro effetto collaterale. Certamente poi c'è l'ambito delle relazioni, in cui i giovani poi, dopo questa fase euforica, tendono a una forma di autoisolamento. Nelle donne, nelle ragazze, si parla di anedonia, cioè addirittura una soppressione della capacità di provare, di gestire le emozioni. Quindi sono tanti gli aspetti che andrebbero considerati da questo punto di vista.
Ecco, per chiudere, Antonello Vanni, lei come insegnante si è mai trovato a dover gestire delle situazioni difficili in classe con ragazzi che facevano uso di cannabis, marijuana?
Certamente sì. Tra l'altro vorrei anche sottolineare che nelle scuole non si fa quasi niente. Io sono da 20 anni nella scuola, giustamente sono state avviate molte iniziative anche nell'ultimo periodo, però è veramente molto poco, troppo poco, non raggiunge tutte le scuole, le informazioni che arrivano spesso sono super datate, quindi questo è un altro punto grave con cui noi insegnanti dobbiamo fare i conti. Mi sono capitate delle situazioni concrete, soprattutto in determinati momenti dell'orario scolastico, soprattutto dopo l'intervallo, soprattutto nelle scuole meno attente alla sorveglianza del parco, piuttosto che degli ambienti al di fuori dell'edificio scolastico. Per cui i ragazzi, dopo l'intervallo, appunto, tornavano in classe ed avevano dei primi momenti di euforia. Poi però passavano dei momenti in cui c'era lo scontro anche con l'insegnante, fino a quando poi si addormentavano sul banco. Io mi chiedo se questo sia poi anche alla base delle difficoltà, anche dell'apprendimento che molti giovani incontrano nelle nostre scuole.
Io ringrazio molto Antonello Vanni per questa testimonianza importante, educatore, scrittore. Ricordo tra gli altri il suo volume Adolescenti tra dipendenza e libertà, manuale di prevenzione per genitori, educatori e insegnanti della San Paolo, e anche la sua collaborazione al volume del professor Rise, Cannabis, come perdere la testa e a volte la vita, sempre San Paolo. Ancora buon proseguimento, buona giornata.
Buona giornata e grazie.
Droghe leggere, si riapre il dibattito sulla loro legalizzazione. Abbiamo sentito dai nostri ospiti che forse di droghe leggere non si può parlare, ma di droghe e basta. Chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio.